Grazie per l'invito, che credo appunto sia rivolto, stato rivolto solo a me, ma anche al sindacato che rappresento, l'Unicoop Scuola. Io ho guardato attentamente questo numero speciale di contropiano sulla formazione e, per esempio, lo trovo molto chiaro, molto interessante laddove noi vediamo, per esempio, diciamo, il punto al quale siamo arrivati, cioè siamo arrivati ad essere, del resto già da molto tempo, come insegnanti peggio retribuiti dell'Unione Europea. Dice, sai, una cosa da niente, no? Siamo retribuiti meno persino dei greci, ai quali con la scusa della crisi hanno tagliato un pezzo dello stipendio, cioè il nostro potere d'acquisto è inferiore persino a Grecia, Portogallo, non parliamo della Spagna, dove la distanza fra noi e l'insegnante medio spagnolo è di addirittura 1.000 euro netti in più in busta paga. Ora, quello che dovremmo aggiungere. Andiamo in Spagna e c'è chi si trasferisce in Costa Rica.
L'ho detto tra le labbra, però va
Certo.
bene. No, ma lo posso dire anche forte. Andiamo in Spagna, se andiamo via di qua.
Beh, aspettiamo
Speriamo
almeno
di
il
poter andare via dopo il 4 giugno.
aspettiamo almeno il 4, dai.
Sì, va bene, dal
Ecco.
5.
E poi dai, diciamolo pure, insomma, che il problema principale è capire come mai siamo finiti in questa situazione, perché io qui sfondo una porta, sicuramente una porta aperta, ma non tutto il mondo della scuola, anzi diciamo che solamente un'infima parte ha capito esattamente come vanno le cose e quali sono le corresponsabilità. Dicevo, quello che va aggiunto è il percorso che ci ha portato negli ultimi 30 anni alla situazione attuale. Per esempio, risaliamo alla metà degli anni 80, quando un convegno internazionale della Confindustria europea, come dire, sfornò lo slogan noi vogliamo menti d'opera emancipate dal sapere critico. Non nel senso che la mente d'opera deve poi acquisire anche il sapere critico, come dire, per emanciparsi, ma perché non deve proprio conoscere il sapere critico. E ritorniamo, come dire, in quella sede per ricordare, per esempio, che non era un problema questo solo, diciamo, di ristrutturazione del mondo della formazione dell'Unione Europea, un problema che poneva solo la Confindustria Europea, ma che era stato concordato con la CES, cioè la Centrale Europea dei Sindacati, cioè la Confederazione dei Sindacati, e dice, ma chi aderisce a questa CES? La CISL sicuramente, perché è una specie di CISL internazionale, diciamo, ma anche la CGIL, anche la UIL aderiscono alla CES, il cui nome è anche onomatopeico, diciamo. Ecco. E quindi dobbiamo capire che siamo giunti in questa situazione non per caso e non solo perché ci sono stati via via i vari governi da Amato a Berlusconi e ai governi tecnici fino al cattivo Renzi, ma c'è stata, come dire, c'è stato un grosso lavorio sotterraneo, soprattutto sotterraneo, che riporta in auge quella vecchia cosa che diceva Brecht, cioè il nemico peggiore è quello che marcia alla tua testa, perché è evidente che dalla Confindustria non ci si poteva aspettare altro, e cioè che una volta che la scuola fosse diventata di massa bisognava trovare il sistema per demolirla, a cominciare anche dal minimalismo culturale, che non è secondario, continuando con l'abbattimento anche dello status e del ruolo sociale degli insegnanti, che non è secondario, e continuando con l'abbattimento della spesa pubblica per la formazione, per l'istruzione. In questo poi il nostro paese è stato il più ligio di tutti, perché voi sapete che negli altri paesi, cominciando dalla Germania, con la crisi si sono aumentati gli stanziamenti per l'istruzione. In Italia invece noi se non erro, dal 1988 abbiamo una come dire, un segno verticale di costante diminuzione, tant'è vero che siamo all'ultimo posto anche per la percentuale di PIL che noi investiamo per istruzione, università e ricerca nell'Unione Europea. E quindi dobbiamo ripercorrere un po' a ritroso la strada, e per esempio adesso sentivo un'analisi molto precisa della legge 107. Qual è il cardine fondamentale della legge 107? Questo enorme potere dato ai dirigenti. Ma non è una cosa che nasce con Renzi. Tanto per cominciare, questi non si chiamavano neanche dirigenti, erano presidi o direttori didattici fino al 2000, e quindi dal 2000 diventano dirigenti, e quindi noi abbiamo con l'autonomia, per esempio, l'eliminazione radicale degli organi collegiali importanti, cioè il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e i Consigli Scolastici Provinciali, che venivano eletti dai docenti e dagli ATA, e che erano anche una rappresentanza professionale nonché democratica, quella introdotta solo nel 74 in questo paese. Quindi quanto è durata? 74-2000 sono 16 anni, pochissimo. Si sono accorti subito che disturbavano questi organi collegiali, così come continua a disturbare il collegio dei docenti, che però viene sempre più subordinato, non a caso, al dirigente. Ma questo dirigente, quando ancora si chiamava preside, nel 1993, con il governo Amato, viene definito per legge datore di lavoro. Questo normalmente non si sa, ma noi è dall'epoca, perché insomma ci conosciamo da un bel po' di anni, eravamo tutti nel movimento dei comitati di base, poi c'è chi ha fatto una scelta sindacale, chi è rimasto nel limbo del movimento, in questo caso i famosi COBAS, accorgendosi solo dopo molti anni che era il caso anche di costruire una struttura sindacale, perché altrimenti si rimandava tutto a mamma CGIL, insomma il patrocinio, cioè quello che è il minimo sindacale, diciamo, di una struttura che si occupa di scuola e di lavoro nella scuola. Ma insomma, dall'epoca che noi segnaliamo, dal 90, quando siamo nati, che se quello, 90-93, giù di lì, che se quello era già all'epoca datore di lavoro, sarebbe stato poi per forza di cose anche quello che ti avrebbe assunto, valutato e licenziato, perché l'italiano è un po' come la matematica, insomma. Come dire, non è un'opinione, i termini contano, soprattutto i termini giuridici. La demolizione dello stato giuridico degli insegnanti fa il paio con la demolizione della libertà di insegnamento. Ora, per esempio, queste cose nella vulgata della sinistra normalmente hanno contato poco, perché, come dire, ma insomma, ma come? Io ricordo un altro passaggio importante, quello della famosa svolta dell'Eur nella CGIL, ma la famosa svolta dell'Eur venne guidata da uno che si chiamava Luciano Lama, e Luciano Lama usava, come dire, ed osava, se vogliamo, anche nei comizi dire: beh, poi rimanderemo a lavorare gli insegnanti che fanno solo 18 ore a settimana, come se non esistesse il lavoro sommerso, e via dicendo. Cioè, c'è stato anche a sinistra, no, un'idea dell'insegnante come selezionatore di classe, di un insegnante che lavora poco, di un insegnante che tutto sommato, insomma, possiamo tranquillamente trasformare in impiegato, solo che se lo trasformiamo in impiegato facciamo il gioco del neoliberismo, perché il neoliberismo vuole distruggere la libertà di insegnamento. Vuole mettere a servizio il corpo docente, a servizio della casta, a servizio del mondo dell'impresa, perché appunto diventi quello che controlla, diciamo, il momento della e che lascia fare nel momento dell'alternanza scuola-lavoro, quello che non fa altro che dare una mano al disegno generale di ristrutturazione capitalistica. Noi non siamo più alla fine dell'Ottocento, non siamo più all'inizio del Novecento, noi siamo in un'altra fase storica, un'altra fase più difficile da capire. Per esempio, a proposito di globalizzazione, tutti ricordiamo come nasce la globalizzazione. Nasce con la Thatcher con la Reaganomics, no? Noi adesso abbiamo addirittura un fenomeno di destra di come dire, contrapposizione alla globalizzazione con Trump, no? Con il proibizionismo, cioè con il meccanismo del ritornare ai dazi, alle dogane, no? Perché cioè, questo il mondo muta e alcune categorie della sinistra del Novecento, insomma, non ci aiutano più tanto. Noi dobbiamo cercare di ricomporre questo, di capire e ricomporre la storia recente, perché altrimenti rischiamo di non trovare poi gli strumenti idonei per contrastare la ristrutturazione capitalistica. Cioè, delle due l'una: o l'insegnante è un lavoratore subordinato, e allora poi non ci lamentiamo che a lui vengano date le veline dal ministero, i diktat su come si insegna, cosa si insegna, che tipo di storia va insegnata. Oppure l'insegnante è protetto dalla libertà di insegnamento, è una cosa diversa, svolge un ruolo professionale. E quella libertà di insegnamento, tutto sommato, è poi la garanzia principale per la libertà di apprendimento, perché o esiste il pluralismo ed è garantito il pluralismo, oppure esiste solo il neoliberismo. Questo con tutti i rischi connessi alla questione, perché certo non è che basta la libertà di insegnamento per garantire una scuola democratica, pluralista, avanzata. Però certamente non è che eliminando la libertà di insegnamento e il ruolo professionale dei docenti facciamo un passo in avanti. Facciamo un passo verso un'omologazione in basso, che è quella dietro la quale si attesta la manovra neoliberista. Ora, quando noi abbiamo visto, per esempio, che la Gelmini creava un liceo scientifico senza il latino, abbiamo subito detto, come dire, Gentile si starà rigirando nella tomba. Cioè, le vecchie categorie, dice, la scuola di Gentile, che era, come dire, la scuola fascista, Gentile era la mente più, come dire, più preparata del regime fascista, ha costruito certamente una scuola di classe, una scuola piramidale, cioè dove la scuola vera era il liceo classico, era per i ricchi e anche, come dire, quelli che riuscivano ad approfittare dell'ascensore sociale che il regime comunque aveva costruito, no? Questo animo, diciamo, parasocialista, diciamo, ma di regime, di Mussolini, con il famoso merito e tutto il resto. Però quella era una scuola che formava. Rimane una scuola piramidale a causa della quale, per esempio, la scuola primaria, la scuola elementare era la scuola della maestrina con dalla penna rossa, no? Copiando la cosa dal libro Cuore, che poi era un socialista, ma insomma aveva altre intenzioni, e quindi era piramidale anche il vero, cioè, poi avevamo gli istituti tecnici professionali non proprio come, e avevamo l'avviamento professionale, perché poi, come dire, il proletariato doveva accontentarsi del mero addestramento professionale. Ci stiamo tornando, perché l'alternanza scuola-lavoro è proprio questo, con la differenza che tutta la scuola viene demansionata, decostituzionalizzata. E allora persino la destra, come dire, costruisce un liceo scientifico senza il latino. Come mai? È perché c'è una differenza fra la vecchia e la nuova destra. La nuova destra è più pericolosa ancora della vecchia, ovvero diciamo che abbiamo anche un'anomalia italiana, insomma il fascismo nasce in Italia, però il fascismo costruisce le scuole, costruisce gli ospedali, eh? Il fascismo, come dire, ha un animus anche sociale, eh? Mentre per esempio già il franchismo le scuole le fa saltare nel triennio della guerra civile spagnola, No? Sono due cose diverse, diciamo. Il franchismo dà origine ai poi regimi dei colonnelli, il Cile di Pinochet, i dittatori argentini, quelli brasiliani, paraguayani, eccetera, eccetera, eccetera. Il fascismo è differente, perché, come dire, questo enfasi sul mondo classico romano, eccetera, ti faceva studiare l'Iliade, l'Eneide, l'Odissea, cioè i saperi critici che poi sviluppano sapere critico. Se noi prendiamo tutti i registi del neorealismo che ha fatto scuola nel mondo, altro che il realismo socialista, il neorealismo italiano ha fatto scuola nel mondo, stavano tutti a Palazzo Braschi, all'istituto di cinematografia fascista, dove c'era anche il figlio di Mussolini, e scrivevano anche delle cose, avevano una certa libertà, diciamo, no? Perché, come dire, potevano sbizzarrirsi un po' di più degli altri. Sono diventati tutti antifascisti perché hanno sviluppato, hanno studiato, come dire, hanno avuto a che fare col sapere critico. Il neoliberismo è l'eliminazione del sapere, è il ritorno al Medioevo. È un'altra cosa, noi ci stiamo confrontando con un altro mondo e spesso con strumenti edernesi desueti. Quindi quello che noi abbiamo oggi difficoltà a fare, ma che dobbiamo assolutamente fare come sindacalismo di base, prima di tutto far capire il ruolo fondamentale, determinante, che hanno avuto alcune organizzazioni di massa nell'assecondare il piano del neoliberismo, soprattutto le organizzazioni sindacali cosiddette maggiormente rappresentative, alle quali non a caso è stato consegnato il monopolio della rappresentanza sindacale. Contro il sindacalismo di base, non a caso una legge fatta dopo l'insorgere dell'RDB, diciamo, sono stati i primi nel 78, ma poi anche dei COBAS, dei movimenti sindacali di base, o più o meno, diciamo, così, che hanno contestato soprattutto il dominio di queste organizzazioni, che poi erano cinghie di trasmissione di partiti politici, i quali tutti negli ultimi 30 anni hanno lavorato allo smantellamento della scuola, non a caso. Perché poi anche l'introdurre il dirigente e quell'autonomia, che non è stata altro che una sorta di autogestione della miseria, è stata propagandata in primis dalla CGIL. Noi nelle scuole ci stiamo, ce lo ricordiamo, che venivano a dirci: questa è la panacea di tutti i mali, questa, come dire, è la cosa che risolverà, metterà la scuola in vero contatto col territorio. Questa è stata il primo elemento di aziendalizzazione, di, come dire, per introdurre elementi di privatizzazione dentro la scuola. Quindi Renzi non fa altro che chiudere il cerchio di una manovra che viene da molto lontano, e se la scuola non lo capisce, cioè quelli del tutti, perché se non si fa uno sciopero che ci sono tutti, non si può fare, perché se no che sciopero è? Se non ci fosse stato lo sciopero del 24 aprile, questo noi lo dobbiamo affermare con forza, perché queste due organizzazioni hanno fatto lo sciopero del 24 aprile, probabilmente non ci sarebbe stato neanche quello del 5 di maggio, altro che tutti. E tutti ta ta te vuol dire avere un programma di retroguardia, perché se aspetti che ci sia non solo la CGIL ma persino la CISL, non te muoverai mai, o ti muoverai dopo, quando serve anche alla Camusso, per esempio, per perdere un pochino di tessere in meno, fare a mossa alla napoletana, come l'ha fatta sulla legge Fornero con 2 ore di sciopero orario sotto Natale, come l'ha fatta ai tempi, qui parliamo di Monti, ma come l'ha fatta con il Jobs Act e tutto il resto, perché c'è sempre, è chiaro che non è che questi ti dicono siamo per l'eliminazione dell'articolo 18, creano le condizioni perché l'articolo 18 venga eliminato, prima di tutto controllando il mondo del lavoro, come dire, facendolo muovere quando è troppo tardi, e oltretutto creando lo scoramento, perché poi quando tu fai uno sciopero come quello del 5 di maggio, che ha avuto il 60-70% delle adesioni secondo la controparte, quindi uno sciopero enorme che è arrivato almeno all'85%, e poi dici faremo il Vietnam nelle scuole a partire dal settembre 2015, e dal settembre 2015 invece inviti le tue RSU ad accomodarsi nei comitati di valutazione, tu massacri tutte quelle speranze che nell'immaginario si erano create con lo sciopero del 5 di maggio, E questo è il loro ruolo. La seconda cosa che dobbiamo spiegare a noi stessi, intensificando il dibattito, il confronto, è, come dire, l'elaborazione di un'analisi che sia più puntuale su quello che è successo negli ultimi 30 anni e anche la capacità di costruire un'alleanza che sia più solida. Perché più puntuale l'analisi? Perché guardate, le alleanze si costruiscono sulla base dei progetti e del ragionamento, non è che si costruiscono così. E le alleanze, di alleanze ce n'è un grande bisogno anche fra la scuola e il resto del mondo del lavoro, e questo per esempio è un ruolo che l'USB, in quanto principale organizzazione del sindacalismo alternativo in questo paese, perché i numeri sono numeri, i numeri non sono opinioni, chi ha più iscritti nel resto del mondo del lavoro, non tanto diciamo nella scuola, ma nel resto del mondo del lavoro, è l'USB. E questa alleanza è fondamentale, però a patto che si capiscano anche le differenze fra i settori, fra i comparti, a patto che, come dire, si capisca insieme che l'attacco alla scuola è un attacco a tutti, è l'attacco al futuro del paese, che l'attacco alla scuola è strategico. E chiudo ritornando al discorso della Confindustria famosa dell'86. È strategico, prima si massacra la scuola, poi si può massacrare addirittura la Costituzione. Prima si massacra la scuola, poi si può massacrare il resto del mondo del lavoro, cioè attaccare i diritti dei lavoratori, attaccando il contratto nazionale, eliminando l'articolo 18. Ma la scuola è strategica, perché è quella nella quale poi si costruisce la società del futuro, e senza l'attacco strategico alla scuola non avremmo avuto tutto il resto, tanto che la scuola, come dire, è stata strategica anche un po' nella nascita del sindacalismo alternativo. Purtroppo abbiamo avuto alcuni soggetti che con questo tutto e tutto e con questo cercare di impedire la costruzione di un sindacato nella scuola, perché serve un sindacato nella scuola, non servono gli autoconvocati, i coordinamenti di amici, quelli che una volta stanno con la CGIL e l'altra volta pure, che sono RSU della CGIL perché è tanto comodo, tutto sommato le assemblee ce l'avranno sempre, perché potranno fare anche carriera nella CGIL. E poi, come dire, sono gli stessi che assecondano la pancia meno nobile della categoria, dove i sindacati sarebbero tutti uguali, dove i sindacati non servono a niente, dove per sindacato hanno l'idea di quei sindacati, cioè di quelli che stanno con la controparte, ma il sindacalismo è un'altra cosa, un'altra storia. Il nostro, per esempio, è un sindacato libertario, c'ha una storia, e la storia del sindacalismo alternativo è anche la storia del sindacalismo autogestionario, libertario, d'azione diretta, questa storia che hanno soffocato, così come c'è un sindacato di sinistra, come dire, un sindacalismo che si è mai piegato alla svolta dell'EUR, come dire, alla riduzione del comunismo, nella riproposizione perissequa del neoliberismo, così come è successo con gli eredi il vecchio Partito Comunista Italiano, attuale PD, che non è un caso se si è diventato quello che è diventato. Quindi questo è, come dire, il dato centrale che noi dobbiamo in qualche modo tenere in conto, e questo è il succo, il nocciolo duro del rapporto fra noi e anche e soprattutto di quello che riusciremo a fare, se ci riusciremo, più avanti. Grazie.